Vogliamo questa mattina leggere alcuni versetti nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, e leggeremo i primi 9 versetti. Luca capitolo 13 versetti da 1 a 9. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Perché sta lì a sfruttare il terreno? Ma l'altro gli rispose: signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Con il testo che abbiamo esaminato insieme l'altra volta, quindi gli ultimi versetti del capitolo 12, abbiamo detto che Gesù è tornato a parlare alle folle, a rivolgersi alle folle. E quindi anche in questo testo che abbiamo letto oggi vediamo che la folla è protagonista nel suo rapporto con Gesù. Gesù sta parlando, sta insegnando, e quindi la folla è lì che ascolta, che accoglie e riceve questo insegnamento. E in mezzo alla folla ci sono delle persone che vanno a rivolgersi a Gesù per riferirgli qualcosa. Così gli insegnamenti che vedremo oggi nascono da un dialogo fra la folla e Gesù. Gesù quindi è qui che ascolta quello che gli viene riferito, e Gesù offre un insegnamento, insegnamento che è importante anche per noi, visto l'argomento che viene trattato. Succede infatti di sentir dire che quando accade una disgrazia o avviene qualcosa di brutto a una persona, questa sia una sorta di giudizio divino contro un comportamento sbagliato. E anche oggi ci può essere qualcuno che fa un'affermazione del genere. Bisogna ovviamente saper distinguere fra un avvertimento dato in merito a un comportamento che porta a rischiare la propria incolumità con una disgrazia o qualsiasi evento negativo che possa accadere. Conseguenze di una imprudenza non sono sempre attribuibili al caso. Diverso è il discorso per ciò che riguarda, che può riguardare altri eventi. Ma noi uomini tendiamo sempre a essere facili nel giudicare e veloci a emettere sentenze. Abbiamo questa tendenza. E questa tendenza c'è oggi. Però abbiamo visto che c'era anche al tempo di Gesù. E se andiamo più indietro, c'è stata anche ai tempi di Giobbe. Se chi ha letto il libro di Giobbe, per 25 capitoli, gli amici di Giobbe gli dicono: se ti è successo questo avrai combinato qualcosa. Così, in questi versetti abbiamo il privilegio di ascoltare cosa dice Gesù in merito a tutto questo. E Gesù chiarisce in modo chiaro che da parte nostra non ci deve essere l'attitudine a emettere sentenze o a giudicare. Vediamo che constatiamo che l'essere umano è veloce a giudicare, pronto a giudicare, soprattutto quando i fatti successi riguardano gli altri. E questo è il grande errore dell'uomo, cercare sempre di autogiustificarsi, magari ribaltando la colpa su qualcun altro. E Gesù sposta l'attenzione dagli altri a noi stessi. E così ci trasmette un'esortazione e un invito chiaro al ravvedimento. Il ravvedimento che non riguarda gruppi di persone, non riguarda gli altri, ma è responsabilità di ognuno di noi personalmente. Poi l'insegnamento di Gesù prosegue e, per essere più chiaro, ci racconta anche la parabola del fico, che mostra quelle che sono le conseguenze del giudizio di Dio su chi resiste, su chi si ostina a non ravvedersi, a non ubbidire a quello che viene detto. Così vogliamo affrontare e approfondire i due insegnamenti principali che troviamo da questo testo. Il primo insegnamento è come porsi di fronte alle disgrazie, versetti da 1 a 5. Come porsi di fronte alle disgrazie. Come abbiamo letto questi versetti, vediamo che ci sono alcuni della folla che vanno a riferire a Gesù quello che era un fatto di cronaca di quei giorni. Non abbiamo altri particolari in merito all'episodio che viene narrato. Ad ogni modo, si è trattato di un atto violento e atroce. Persone che probabilmente erano venute da lontano, cioè dalla Galilea, che si trova a nord di Israele, erano scese a Gerusalemme per compiere dei sacrifici e mentre facevano questo sono state massacrate per ordine di Pilato. Non ci viene detto il motivo. Si tratta quindi di un atto sanguinario che deve aver scatenato dolore e rabbia. E allo stesso tempo però c'era chi pensava che se questo era successo sicuramente c'era stato un qualche comportamento sbagliato da parte di queste persone. Quindi quello che era successo doveva essere per forza un giudizio divino. Non dimentichiamo che gli ascoltatori di Gesù conoscevano le scritture, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, e quindi forse questo loro ragionamento non era neanche troppo campato per aria. Ad esempio loro avevano in mente quello che è scritto nel capitolo 18 di Ezechiele, dove il profeta fa presente al popolo che ognuno viene retribuito in base al proprio comportamento. Una persona che vive comportandosi in modo corretto vivrà grazie alla sua giustizia, al suo essere giusto. Per contro, suo figlio, se vive commettendo abominazioni, non potrà salvarsi grazie alla giustizia del padre, ma dovrà pagare per quello che ha commesso. Così il profeta, o meglio, il Signore attraverso il profeta sta facendo capire che ognuno è responsabile del proprio comportamento. Quindi non sta insegnando a come valutare e giudicare quello che succede agli altri. Questa è un'esortazione a vivere nella giustizia, a compiere quello che il Signore desidera per i suoi figli. Gesù ribadisce questo concetto alle persone che gli vengono a riferire questa notizia. Loro già si stanno immaginando chissà quali atti abominevoli erano stati compiuti da questi Galilei e che quindi erano stati puniti dalla giustizia divina attraverso una morte orrenda. Gesù blocca i loro ragionamenti e gli avverte: guardate che voi rischiate di morire nello stesso modo. E così Gesù parla a loro anche di un altro fatto di cronaca che evidentemente i suoi ascoltatori conoscevano e cita un'altra disgrazia dove sono morte, che aveva portato alla morte 18 persone. Anche in questo caso Gesù avverte i suoi ascoltatori che non è proprio il caso di cominciare a ipotizzare chissà quali peccati queste persone abbiano mai potuto commettere per essere stati colpiti da una sorta di giustizia divina. E anche in questo caso Gesù gli avverte: guardate che voi rischiate di morire nello stesso modo. Quello che è centrale e importante per Gesù non è l'evento in sé. Con queste parole ci viene ricordato che come esseri umani, prima o poi, dovremo affrontare la morte. Gesù così stimola i suoi ascoltatori e stimola anche noi oggi a riflettere su quello che è il nostro rapporto con Dio, per arrivare preparati al nostro incontro con Dio. con le sue parole Gesù vuol far capire che loro che ascoltano, e quindi anche noi oggi, non dobbiamo pensare solo alla morte fisica. È naturale per noi cercare di vivere e prolungare quanto più possibile la nostra vita su questa terra, ma non dobbiamo dimenticare quello che sarà il nostro stato durante l'eternità. La morte di cui parla Gesù e che lui vuole evitare ai suoi ascoltatori è la morte spirituale, la separazione eterna da Dio. Questa separazione eterna da Dio si può evitare solo in un modo: con il ravvedimento. Così Gesù esorta, stimola i suoi ascoltatori a non andare a cercare per forza delle spiegazioni agli eventi anche dolorosi che colpiscono le persone. Gesù esorta tutti quanti a ravvedersi, perché quella è l'unica maniera per essere salvati, grazie all'opera che lui si stava preparando a portare a termine, a compiere alla croce. Ravvedimento significa cambiamento di mentalità, di intenzioni. Cambiamento di mentalità, di intenzioni. Un commentatore descrive così il ravvedimento: è la tristezza che si prova per i propri peccati e il dolore di aver offeso Dio. È la tristezza che si prova per i propri peccati e il dolore di aver offeso Dio. Altro che mettersi a giudicare e a esprimere i propri punti di vista e le opinioni personali su quello che succede agli altri. Gesù invita i suoi ascoltatori a essere tristi, non per le persone che hanno subito una disgrazia, ma per il loro comportamento. Gesù invita noi a essere addolorati, non per le persone che subiscono una disgrazia, ma per aver offeso Dio con il nostro comportamento. Non stiamo dicendo che non dobbiamo essere sensibili a quello che succede intorno a noi, non sto dicendo questo. Stiamo ricevendo un'esortazione a non essere troppo facile a emettere giudizi sugli altri. Quindi siamo esortati a riflettere su quella che è la nostra relazione con il Signore. Così, quando ci capita di ascoltare notizie che riguardano disgrazie che accadono attorno a noi, ahimè, sembra di ascoltare solo di quelle, riflettiamo sulle parole di Gesù. L'importante è ravvedersi, che significa avere un rapporto corretto con Dio. Noi come credenti non siamo chiamati a portare delle opinioni magari diverse da quelle delle altre persone, ma siamo chiamati a risplendere come astri in mezzo agli altri. Dobbiamo essere uno stimolo, un pungolo alle persone perché riflettano sul loro rapporto con Dio. Lo possiamo fare attraverso la nostra gioia nell'appartenergli e con la serenità che solo Dio può dare, anche in mezzo alle prove della vita di tutti i giorni, anche in mezzo a tutta la sequenza di brutte notizie che continuiamo ad ascoltare e che non ci incoraggiano. Ma quando si parla di ravvedimento, non si vuole indicare un evento che accade una sola volta nella vita, al momento della conversione, perché davanti a Dio siamo chiamati a una vita continua di ubbidienza a Lui. E così arriviamo al secondo insegnamento dal brano di oggi, perché Gesù continua, prosegue, e quello che segue è un invito a un impegno costante in quello che è il nostro cammino di figli di Dio. Così vediamo il secondo argomento: portare frutto, versetti da 6 a 9, portare frutto. Se nei primi 5 versetti Gesù porta le folle a riflettere sull'importanza del ravvedimento personale, ora questo insegnamento prosegue, perché il ravvedimento non può essere considerato come qualcosa che accade una volta nella vita o qualche volta nella vita. Abbiamo già visto la definizione di ravvedimento, riguarda il cambio di mentalità, di intenzioni. Devono cambiare le motivazioni della nostra vita, deve cambiare lo scopo in ogni cosa che facciamo. In questa parabola, l'insegnamento che salta subito all'occhio, che Gesù vuol portare subito alla nostra attenzione, riguarda il concetto che il fico, che è un albero da frutto, deve portare frutto, altrimenti deve essere tagliato. Ora non stiamo ad approfondire quelle che sono le applicazioni che possono essere fatte da questa parabola, che riguardano il collegamento che c'è fra il fico e Israele e che riguardano l'effetto del rifiuto del Messia da parte di Israele, un collegamento che c'è comunque, applicazioni che si possono fare. L'insegnamento che vogliamo trarre e che vogliamo approfondire deriva da quello che abbiamo visto nei versetti precedenti. Abbiamo detto che Gesù invita tutti al ravvedimento e non si rivolge solo al popolo di Israele perché riconosca il suo Messia. Gesù parla a ciascuno di noi oggi e invita al ravvedimento. Poi con questa parabola ci viene fatto capire che dal ravvedimento in poi ci deve essere un impegno costante. Così queste parole sono un richiamo alla nostra responsabilità quando ascoltiamo il messaggio del Vangelo, quando comprendiamo il messaggio del Vangelo. Quando Gesù ha raccontato la parabola del seminatore, poi l'ha anche spiegata ai suoi discepoli, e la spiegazione di questa parabola termina con queste parole. E quello, sta parlando del seme, quindi è il seme che è caduto in un buon terreno, sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Portano frutto con perseveranza. Non ogni tanto, non solo il primo anno, non solo il giorno del battesimo, non solo la prima volta, con perseveranza, sempre. Qual era il problema del fico in questa parabola che viene raccontato? Qual era il problema? Non aveva frutto. E non era un problema di quel momento, di quel giorno. Viene specificato che il frutto viene cercato da 3 anni. Sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. 3 anni. Vi garantisco che un albero da frutto, che per 3 anni non fa frutto, va nel caminetto, no? Viene tagliato, non fa una bella fine. La parabola del seminatore, che abbiamo citato prima, ci fornisce un insegnamento sui cuori di coloro che ricevono il messaggio del Vangelo. E se ci fate caso, in 3 casi su 4 si parla di persone che accolgono il messaggio del Vangelo. A parte il primo terreno, cioè la strada, dove il seme cade e subito viene portato via, negli altri 3 terreni il seme cade nella terra e germoglia e cresce. Poi, in 2 di questi casi, le spine e le pietre, terreno con le pietre e il seme che cade in mezzo alle spine, queste fanno sì che la pianta germogliata non vada avanti. E nell'ultimo caso la pianta germogliata cresce e, a differenza delle altre 2, arriva a portare frutto. È interessante notare che 3 casi su 4 raccontano di persone che ascoltano e accolgono il messaggio del Vangelo. E inizialmente, tutte queste persone sono impegnate nel vivere la vita secondo gli insegnamenti della parola di Dio. 3 casi su 4 in cui i locali di culto si riempiono. Di persone che hanno ascoltato e hanno accolto il messaggio del Vangelo. E poi non rimangono. Sono coloro che in sostanza non portano frutto con perseveranza. Tutti sembrano essersi ravveduti, ma non è così. E il tempo dimostra che tipo di terreno è il nostro cuore. Gesù vuole che chi crede in Lui lo dimostri, portando frutto. Matteo 12,33. Dal frutto si conosce l'albero. non dalle foglie, dal frutto si conosce l'albero. In un albero la caratteristica di un frutto è che è ben visibile. Questo ci fa capire come l'appartenere a Cristo a seguito del ravvedimento deve essere visibile. Portare frutto rende gloria a Dio e ci fa vivere una vita che onora il Padre. Giovanni 15. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Il versetto 8 del testo che abbiamo letto questa mattina descrive anche la pazienza divina. Pazienza che è presente, ma che non dobbiamo sollecitare o provocare troppo. Il fatto che il taglio del fico venga rimandato di un anno, durante il quale si tenterà di stimolare l'albero a portare frutto, indica comunque il desiderio di avere una risposta. Così possiamo vedere come Dio desidera la salvezza dell'uomo. Nonostante non vi siano evidenze di ravvedimento, di ubbidienza, desidera la salvezza ed esercita la sua pazienza divina. In Romani viene citata questa pazienza divina, questa divina pazienza riferita ai peccati commessi prima della croce di Cristo, che sono stati coperti, come scritto, dal sangue di tori e di capri, che non toglievano il peccato, così come invece lo toglie il sangue di Cristo. Ripeto, una divina pazienza che siamo invitati a non sollecitare, a non provocare in qualche modo. E riguardo a questo, torniamo all'insegnamento ricevuto nei primi versetti, dove si è parlato di disgrazia, dove siamo stati esortati a riflettere sul fatto che la vita non ci appartiene, dove siamo stati stimolati a ravvederci oggi, finché siamo in tempo. Così, volendo riassumere gli insegnamenti che abbiamo ricevuto oggi, possiamo affermare che questi sono rivolti sia a coloro che ancora non hanno fatto una scelta per il Signore e a coloro che l'hanno già fatta. Abbiamo considerato il primo aspetto, il primo insegnamento, quello del ravvedimento o come porsi di fronte alle disgrazie. Stiamo attenti a non farci condizionare dagli eventi che accadono attorno a noi per cercare spiegazioni o dare colpe. Quello che succede, succede. Poi il mondo è immerso nel peccato, quindi purtroppo le cose brutte succedono e non possiamo cambiarle. Ma possiamo riflettere. Riflettere su cosa si rischia se non si ha un rapporto corretto con il Signore. Come ha detto Gesù, se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Due volte ripete questa frase. Questo è quindi un invito chiaro a chi ancora non ha fatto una scelta per il Signore. Oggi è il tempo per sistemare il nostro rapporto con il Signore. Oggi siamo chiamati a non indurire il nostro cuore. Come scritto in Seconda Corinzi, eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. E poi il secondo insegnamento, portare frutto. Il ravvedimento non deve rimanere un fatto isolato, anche se importante, deve essere l'inizio di una nuova vita, di un nuovo modo di pensare, di un nuovo modo di affrontare ogni cosa che accade. Non significa che diventa tutto facile. La vita cristiana non è facile. Significa che il nostro cammino quotidiano con il Signore, durante questo cammino, si vedrà la sua mano agire e di conseguenza si porterà un frutto che lo onora. Possiamo riassumere il messaggio di oggi con due coppie di parole che abbiamo letto nel nostro testo. Abbiamo una prima coppia di parole che è una esortazione ricevuta direttamente da Gesù. E le parole sono ravvedimento e frutto. Ravvedimento e frutto. Se ricordiamo queste due parole, allora ci ricordiamo quelle che sono le esortazioni di cui abbiamo parlato oggi. Ravvedimento e frutto. E poi ci sono altre due parole che Gesù ci lascia come avvertimento. Perirete, sarete tagliati. Queste due parole ci ricordano gli effetti del rimanere increduli. cioè quella di una vita separati da Dio, nella morte spirituale, tagliati via dalla comunione con Lui. Quindi, che possiamo riflettere, ricordare queste parole, fare una scelta che ci porti a vivere una vita quotidiana che porti frutti con perseveranza e che dia onore al nostro Padre Celeste.